Lettura di Ars. Questa volta si è scelto un testo fondamentale come gli altri, che voglio dire è, diciamo, la chiave di volta dell'intero insegnamento buddista. E il testo è attribuibile, si pensa che sia del III secolo avanti Cristo, ed il nome di questo testo è Dhammapada, che vuol dire Dhamma o Dharma, dalla radice dr, è ciò che sorregge, la verità che sorregge, il concetto che sorregge, lo stesso etimo latino di forma, tra l'altro. E pada vuol dire le parole, quindi il cammino, le parole, poi è stato detto le parole inerenti, voglio dire concernenti il Dharma, cioè concernenti, diciamo, la norma assoluta, ovvero ciò che sostiene tutto l'esistente. Si fonda il buddismo su, diciamo, alcuni concetti chiave che tenteremo di sceverare, di avvicinare. Ci sono quattro nobili verità che reggono il ciclo dell'esistenza, che sono dukkha, sarvam dukkha. Dukkha vuol dire il dolore. Poi dopo c'è tresna, che è la sete, quindi la sete che porta dolore, la sete di esistere che porta dolore. Ricordiamo un agrafon attribuito a Gesù che diceva: la vita è come l'acqua di mare, più ne bevi più ne berresti. Poi esiste Niroda, un termine Niroda che vuol dire soppressione. Anche negli Yoga Sutra, secondo Yoga Sutra di Patanjali, c'è lo stesso termine, Niroda, che vuol dire soppressione. Patanjali dice Yoga Citta Vritti Niroda, lo yoga è la soppressione delle modificazioni mentali. Dunque, nel buddismo abbiamo detto dukkha, cioè sarvam dukkha, tutto è dolore. Tisna è la sete che porta, la sete da Brahma ad esistere, che porta dolore. Niroda va abbattuta, questa Brahma ad esistere, come? Attraverso Magga, attraverso il sentiero, la via, il Tao, attraverso l'amore, verso bene, bello e vero. Guarda, non si scappa, e intanto è lì. E il Dhammapada è il testo che rispecchia più fedelmente in assoluto quello che è il nocciolo della disciplina buddista, il controllo della mente e l'assoggettamento del flusso dei pensieri alla volontà cosciente. E si tratta di una delle opere in assoluto più venerate nel mondo buddista, ed è di per sé un testo per la pratica bellissimo, un testo di Edward Conze, Meditazioni buddiste, per la pratica di quello che è ritenuto essere il cuore di tutte le meditazioni filosofiche, indiane, il cuore di tutte le meditazioni filosofiche. Pensiamo già che cosa voglia dire. L'incessante pratica delle sottili discipline di attenzione, appamada, della concentrazione mentale, ekagrata, vuol dire concentrarsi in un punto. E poi dopo, che cosa dice? E infine dice della meditazione, dhyana, che apre la via alla conoscenza, a quella conosci te stesso che noi abbiamo incontrato mille volte nel cosmo della sapienza greca. Adesso tenteremo di leggere alcuni aforismi relativamente a questo testo, sapendo già da adesso che è una cosa molto rustica. Io Ars ha spedito il testo a tutti perché, qualora lo volessero, si possa, voglio dire, rileggere il testo, e voglio dire, laddove ci siano delle cose che sono particolarmente importanti, queste siano rintracciabili, valutabili e, io auguro, anche amabili, perché amare il bello comunque è inutile, è la chiave di tutta la baracca, è la chiave di tutta la baracca, se no stiamo a rimestare nella cacca e non va bene, è stupido. Al di là di tutto, è stupido. I tre grandi mali, no? Ira, brama, attaccamento e stupidità. Ira sono il mozzo della ruota dell'esistenza. L'ira è il primo male perché crea l'anima chiusa. E poi la brama, attaccamento, beh, fa da collante, no? O fa da magnete, è anche un magnete spiritualmente. E poi la stupidità, che cos'è? Il vagare di concetto in concetto senza fermarsi mai. E la incapacità di arrivare a quel momento strano in cui le cose diventano chiare. E non diventeranno comunque mai chiare, perché quando fossero davvero chiare non le vedremo più. Così insegnano. E adesso partiamo con il Dhammapada. Gli elementi della realtà, Dhamma, elementi della realtà, abbiamo detto Dr, ciò che sostiene gli elementi della realtà, hanno la mente come principio, hanno la mente come elemento essenziale e sono costituiti di mente. Chi parli oppure operi con mente corrotta, lui segue la sventura come la ruota segue il piede dell'animale che trascina il veicolo. Gli elementi della realtà hanno la mente come principio, hanno la mente come elemento essenziale e sono costituiti di mente. Chi parli oppure operi con mente serena, lui segue la felicità come l'ombra che non si dipartirà. Coloro che si immaginano il reale nell'irreale e vedono l'irreale nel reale, costoro non pervengono al reale, ma restano campo d'azione di false immaginazioni. E chi ha fatto il bene in questo mondo è contento, una volta trapassato è contento, in entrambi i mondi è contento, pensando, io ho fatto del bene, di nuovo è contento, e tanto più è contento quanto più procede sulla buona strada. Anche se reciti un breve tratto di versi sacri, ma operi conformemente a loro e secondo la legge, avendo abbandonato passione secondo la norma, secondo la legge, non la legge statuale, Dio ce ne scampi. Avendo abbandonato passione, odio ed ottundimento mentale e possedendo retta conoscenza ed animo sereno, ormai distaccato in questo e nell'altro mondo, costui partecipa della condizione di asceta. Ricordiamo che in greco l'asceta è colui che costruisce ad arte. L'attenzione è il sentiero che conduce all'immortalità, la disattenzione è il sentiero della morte. Gli attenti non muoiono, i disattenti sono già come morti. Cresce la gloria dell'uomo attento, che ha rialzato se stesso, che è raccolto in sé, le cui azioni sono pure, che opera con ponderazione, che vive continente secondo il Dharma. Il pensiero, ecco una cosa chiave, il pensiero tremulo, labile, difficile a custodire, difficile a contenere, esso raddrizza l'uomo accorto, come un fabbricante di frecce il dardo. Come un pesce tolto dalla sua acquatica dimora e gettato sul pavimento, trema questo nostro pensiero allorché deve rinunciare ad essere dominato dall'illusione. È bene che si domini il pensiero. Inaffirabile, leggero, che si getta su ciò che gli piace, il pensiero domato è portatore di felicità. Occhio, non gioia, felicità. La felicità è l'assenza di possesso, come la gioia è relazione ad una cosa. Quindi tu sei felice perché hai comprato la pasta asciutta o il tubino elettrico. Ma in realtà che cosa c'è di bello? La felicità è lo stato puro in cui stai, senza nulla. La felicità è nudità, come l'amore è nudità. L'amore non è sentimento. Imu Sutra. Custodisca l'uomo accorto il pensiero, difficile da percepire, guizzante, che si getta su che gli piace. Ciò che gli piace è il pensiero ben guardato. Porta alla felicità. E coloro che controllano il pensiero, che viaggia lontano, che cammina solo, incorporeo, che alloggia nella caverna del cuore, costoro che alloggia nella caverna del cuore, ricordiamoci il cuore fiammeggiante dell'iconologia tradizionale anche, no, anche cristiana, no? Allora, questo pensiero che cammina solo incorporeo, che alloggia nella caverna del cuore, costoro, quelli che lo controllano, si liberano dai vincoli dell'illusione, avendo riconosciuto questo corpo come simile ad una giara. Avendo consolidato il pensiero come una fortezza, si assaga l'illusione, la Mara, che è anche il dio della morte, con l'arma della conoscenza. Vintolo, Mara, lo si custodisca, vintolo, l'anima del pensiero, lo si custodisca e non si abbia mai luogo di riposo. Cioè, gutta cavata lapidem. Non restare mai, l'abbiamo già detto, no? Considerando i nostri santi della filocalia, non fermarti, non arrestarti, non restare mai d'orario, non smettere mai di pregare. Cosa vuol dire? Vuol dire tenere un atteggiamento di costante tensione ideale, che è l'amore costante, è il fuoco interno, è quella cosa che tutti i minuti, anche quando dormi, ti tiene sveglio. Oppure se non ti tiene sveglio perché sei ancora volgare, comunque voglio dire, piano piano, piano piano lavora di lima e ti fa delle belle sorprese. Ti fa delle belle sorprese. Soprattutto quelle che non ti aspetti. Di ciò che potrebbe fare un odiatore, un nemico ad un nemico, molto più male fa all'uomo stesso il suo pensiero falsamente diretto. E questa cosa che sta arrivando è magnifica. La morte si porta via, invero, l'uomo che raccoglie fiori. È colui la cui mente è distratta, come un'alluvione spazza via il villaggio addormentato. Lui sì, eccolo lì, dai. Avendo abbandonato la condizione oscura, permanga il saggio in quella chiara. Lasci la casa per la non casa, nella solitudine ove non è piacere. Lasciare casa nella non casa vuol dire che domani mattina prendi la macchina e vai a lavorare. Non ti sta dicendo di sotterrarti sotto più o meno qualche quintale di terraglie. Ti sta dicendo vivi, 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 vivi e Dio è qua. Se te lo cerchi dopo morte o in qualche rituale bislacco, non trovi niente la responsabilità di essere nati uomini, di essere fratelli, di essere fratelli. Qual è questa responsabilità? È quella di coltivare il bello, perché il bello è una malattia contagiosa. Il Covid gli fa una pippa, proprio non esiste. La più bella malattia contagiosa è l'amore. Ivi, qui, nella solitudine, ove non è piacere, attento che solitudine è uno stato d'animo che puoi avere anche in mezzo al pasticcio più incredibile. Ivi, desideri il saggio, la gioia eccelsa, eccelsa, la gioia eccelsa, che è poi la felicità. Avendo abbandonato il piacere, nulla, considerando come suo, sali sulla montagna, a cosa ci vai, con un carro armato sulle spalle o in mutande di lana, o anche non di lana, e sta claro. Allora, nulla considerando come suo, purificando se stesso dai turbamenti del pensiero. Coloro il cui pensiero è ben concentrato sui sette elementi della perfetta illuminazione, che cosa fanno? Gioiscono del non ricevere nulla, nella libertà dall'attaccamento, che hanno domato gli appetiti pieni di luce. Costoro hanno raggiunto la liberazione pur vivendo in questo mondo, pur vivendo in questo mondo. Non esiste l'idea che uno debba andarsi, vabbè, i monaci stiliti stavano sulla colonna a pregare e va bene, ottimo, hanno fatto molto bene perché per loro era quella la strada. Ma noi facciamo vedere anche, Ars, fa vedere anche delle altre strade. Cosa sta dicendo Ars? Sta dicendo siamo uomini, siamo dovunque, siamo cinesi o pifferaio magico, va, sarai, ma in realtà, voglio dire, in noi c'è Dio. C'è Dio adesso, io parlo, tu ascolti, cazzo. Non c'è nessun discorso inutile. C'è la purezza di quella magga, di quella via. Che cosa porta quella via? Porta a Niroda, porta alla distruzione di che cosa? Di Tishna, della sete. E la distruzione della sete che cosa toglierà? Toglierà dukkha, toglierà il dolore. Per togliere il dolore, procedi su magga. Che vuol dire una via? Che cos'è? È una strada che tu fai tutti i giorni, avanti indre. Ed eccoci qui. Fra chi vince in battaglia mille volte mille nemici e chi soltanto vince se stesso, costui è il migliore dei vincitori di ogni battaglia. Chi vince se stesso certamente è migliore delle altre creature. Dell'uomo che ha domato se stesso, due, che vive sempre controllandosi, quest'uomo è colui che avrà la vittoria di un essere siffatto, non potrebbero mutarla in sconfitta né un dio, né un demone, e neppure il maligno insieme a Brahma. Nulla stimi da poco il bene compiuto. dicendo, non si stimi da poco il bene comune, dicendo non verrà sopra di me. L'acqua, cadendo goccia a goccia, riempie anche una giara. L'uomo saldo si colma di bene, anche se lo accumulasse poco a poco. Guarda questa variopinta figura, questo corpo piagato da ferite, venuto su malaticcio, pieno di fantasie, nel quale non vi è fermezza, non c'è stabilità. Questa forma è frusta, piena di malattie, fragile. Questo insieme putrescente si disfa. La vita, infatti, confina con la morte. Si disfano anche gli splendenti cocchi regali. E così pure il corpo si avvicina alla vecchiaia, la virtù dei buoni non diventa mai vecchia. Così i buoni riferiscono i buoni. O costruttore, padre dell'illusione, Mara, dio della morte, o costruttore, sei stato scoperto. Non farai di nuovo la casa, tutte le travi sono spezzate, la capriata è crollata, lo spirito, cancellata ogni concezione, ha estinto la sete, tržna, la sete, tržna, la causa di sofferenza è la sete. Vivi normalmente, mangiati una pasta asciutta, ridi, spara cazzate, va tutto bene, ma tu agisci in Dio. Dice così, dice, dal proprio sé, questa è importante, dal proprio, le altre non erano cavolate, dal proprio sé è compiuto il male, mediante il proprio sé si giunge alla sofferenza, dal proprio sé il male non viene compiuto, mediante il proprio sé ci si purifica. Purità ed impurità si generano di per sé, nessuno potrà purificare un altro. Contempla questo mondo come una bolla d'acqua, guardalo come un miraggio. Colui che in tal modo contempli il mondo non vedrà il re della morte. Rileggo, contempla questo mondo come una bolla d'acqua, una bolla d'acqua. Guardalo come un miraggio. Colui che in tal modo contempli il mondo, perché ha una realtà dentro, aggiunge il cretino, aggiungo io, questa, quando dentro di te abita qualcosa di molto più reale che non questa illusione della vita, ecco che il re della morte, allora farà un po' di fatica, eh? Ecco qui. Non esiste fuoco simile alla passione, non v'è perdita comparabile all'odio, non v'è dolore simile a quello di essere composto di aggregati. Non vi è felicità pari alla calma interiore. Rileggo, rileggo. Non esiste fuoco pari alla passione. Attenzione, la passione non è soltanto quella legata a quello che sappiamo, eh? Pazio, patire, la passione. Non v'è perdita comparabile all'odio. Non vi è dolore simile a quello di essere di capire che si è composti di aggregati. Questo corpo si disfa. Non vi è felicità per il karma interiore. La fame è la peggiore delle malattie, le predisposizioni psichiche sono le peggiori sventure. Le predisposizioni psichiche sono le tendenze che abbiamo, che hanno radice nel DNA, nella nostra storia sociale e in quant'altro. In realtà ognuno di noi è un nome e forma, Namarupa è un nome e forma, che ha delle predisposizioni. Se le soddisfa, ce l'ha nel gnao, e se cerca la luce, sta tranquillo che la trova. Ne troverà una fetta, io non lo so, ma di sicuro la trova. Cerchiamo la luce tutti i giorni, tutti i minuti. Dice il discepolo chiaro cosciente, fa qualsiasi cosa, mangia, beve, dorme. Addirittura dice si svuota di feci e di urina, tra l'altro, chiaro cosciente. Noi facciamo questa chiarocoscienza perché un raggio di sole, anche il più cretino, quando sei in casa e dalle tapparelle o dalle finestre, da dove vuoi, arriva alle 5 di notte, di giorno, sì, di notte ancora un po', vedi che quella luce lì aumenta, 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 dalla stessa filura alla fine ti illumini anche le stanze 56 dietro. Quindi coltiviamo l'attenzione alla luce, che piano piano filtra, che piano piano lavora, che piano piano coinvolge, che piano piano dà felicità. Perché? Ma perché libera? Perché non ti fa cilindrare al buio il primo muro che trovi? Imus ultra. Perciò, dice poi, avendo riconosciuto le cose come realmente sono, L'estinzione interiore appare come suprema felicità. Della sete di vivere, dalla sete di vivere, nasce il dolore, dal desiderio nasce il timore, dalla sete nasce il timore. E chi è libero da sete non conosce dolore. Di che cosa dovrebbe avere timore? Abbandona l'ira, trascura l'orgoglio, passa oltre ogni vincolo. Nessun dolore tocca l'uomo distaccato da nome e forma e che non possieda nulla. Il non ripetere meditando è la ruggine delle giaculatorie, la mancanza di energia è la ruggine delle famiglie, la pigrizia è la ruggine della bellezza, la distrazione è la ruggine del guardiano. Rileggo, troppo forte. Il non ripetere meditando è la ruggine delle giaculatorie, gutta cavat lapidem. La mancanza di energia è la ruggine delle famiglie, la pigrizia è la ruggine della bellezza. Sono belle 36 secondi e poi dopo guardi la bambola di plastica, guardi le chiappe di quelle che ti fanno vedere per televisione e non riconosci il fatto che siano fatte con le bottiglie di plastica pressate o siano esseri umani. Perché siamo arrivati alla volgarità più totale. La chiappa eloquente, i labbroni che diciamo, insomma, lasciano un po' in imbarazzo, ecco, no? Allora diciamo così, la mancanza di energia è la ruggine della famiglia, la mancanza, la pigrizia è la ruggine della bellezza. Durano un nanosecondo e poi dopo, insomma, tornano al petrolio dal quale sono arrivate. Ma vi è una macchia che è peggiore delle macchie, la nescienza. Somma sozzura, né scienza, né scio. Avidya, a privativo, avideor, avidya, la non visione. È la nescienza, la non visione. Vi è una macchia che è peggiore delle macchie, la nescienza, somma sozzura. Una volta che avete distrutto questa macchia, restate puri da macchia. Non vi è macchia che è peggiore delle macchie, la nescienza. Quel famoso raggio di sole che ti passa e vai a sapere, non cilindrerai il muro per un raggio di sole che alle 5 è arrivato e si è di fatto forte. Si fa forte perché l'amore è suo, cazzo, è la sua natura. Tutti gli elementi dell'esistenza sono impermanenti. Quando con intelligenza, così si intuisce, si estingue rispetto al soffrire, ci si estingue rispetto al soffrire. Questa è la via verso la purificazione. Tutti gli elementi dell'esistenza sono impermanenti. Tutto trapassa. Sarvam dukkham, sarvam anicchyam. Tutto è dolore, anicchyam, anityam. Non permanenza, eh? Una delle, riassaccamo, una delle quattro verità, tutto il dolore, tutto, non è vero, sono le tre, riassaccamo, sono le quattro, che diciamo l'impermanenza è il principio, è la natura delle cose, perché muteranno sempre. Questo mutare delle cose è la trappola, poi sono tre i concetti che sono anicca, che è l'impermanenza, dukkha, che è il dolore, e anatta, anatman, vuol dire non ego. Capire che tutto è transeunte, che non ha un ego e che noi siamo in trappola dei nostri sogni. Tutti gli elementi di resistenza sono dolorosi. Quando con intelligenza così si intuisce, ci si estingue rispetto al soffrire. Questa è la via verso la purificazione. Nell'uomo che vive con la mente distratta, la sete cresce come una liana. E gli guizza di vita in vita, guizza brezza, guizza di vita in vita, come la scimmia che desidera un frutto, salta da albero in albero. Ricordiamoci le tre scimmiette buddiste, no? Di cui una piccola comunicazione vi avevamo mandato poco fa. Come un albero, anche quando è stato tagliato, cresce di nuovo. Finché non sia stata divelta la salda radice, così pure finché i vincoli della sete non siano stroncati, questo dolore ricresce di attimo, di nuovo, di nuovo. Le correnti fluiscono ovunque, lussureggianti, e così si espande la liana. Se vedete che la liana è nata, tagliate nella radice con la conoscenza superiore, con quel raggio di luce che ti passa dovunque, perché alla fine la luce è più forte di tutto. Non è il buio che vince, è la luce. Col buio ti schianti, garantito e sicuro. Colui che gode del sedare i dubbi, è sempre memore, si rende consapevole di ciò che è impuro. Costui allontanerà da sé, anzi, troncherà il legame con la morte. Non esiste meditazione dove non vi sia conoscenza, non vi è conoscenza dove non vi sia meditazione. Colui che possiede meditazione e conoscenza, costui è ben vicino al nirvana. Una volta che ha ininterrottamente realizzato il senso dell'origine e della distruzione degli elementi costituenti la personalità, egli distrugge, egli raggiungerà con gioia la felicità che appartiene a coloro che conoscono l'immortale. Di giorno splende il sole, di notte splende la luna, splende il guerriero nell'armatura, splende il Brahmana nella meditazione, allora che medita. Però il Buddha rifulge di splendore sempre, giorno e notte. Colui che ha lasciato dietro di sé la via paludosa, che è il samsara, che è il divenire difficile da attraversare, che ha raggiunto l'altra sponda, che è mediatore, che è irremovibile, che non si domanda più come, costui è svincolato, è estinto. Costui è Brahmana, costui è l'uomo nobile. L'uomo nobile è bellissimo, sappiamo che è un titolo di Eckhart, che è di una portata che ti tira giù i muri di nuovo. Colui che conosce lo svanire e riformarsi degli esseri ovunque, che è distaccato, che è ben procedente, che è risvegliato, costui io chiamo Brahmana. Adesso cito una frase dal Samyutta Nikayo che dice così: poiché vi è questo, quello viene a esistere. Dall'apparire di questo viene quello. Se questo è assente, quello non è. Cessando quello, questo cessa. Ecco il paticca samuppada, ecco la genesi condizionata, di cui parleremo a un prossimo giro perché siamo già. Perché è giusto così, non possiamo sdoganare, violare, deturpare un insegnamento così, che è la bellezza, che rimani senza parole. Come fai a fare il sutta, il sutta, il sutta, il questo testo, voglio dire, senza in 10 minuti, impensabile, insomma, sul tapitaca, no? Allora noi diciamo, ricordiamo questa frase: poiché vi è questo, quello viene a esistere. Dall'apparire di questo viene quello. Se questo è assente, quello non è. Cessando quello, costui, questo cessa, vuol dire che se acchiappi la cosa e la lavori e ci metti l'anima, perché ti rendi conto che anche che è quella più bella che c'è, c'è un cazzo da fare, allora cosa fai? Tu ti rendi conto che Magga è la strada, che Nirodha è la distruzione che avviene perché tu cammini e quella non ce la può fare, non ha il tuo passo, non ha la tua intensità, non ha neanche la tua direzione. E dopo Nirodha che cosa c'è? C'è Tresna, la sete, perché questa sete va distrutta conducendo questa a che cosa? Conducendo questa al dolore. E allora questi quattro Ariyasakam, queste quattro verità stanno dicendo che cosa? Che è tutto nidana, che è tutto inanellato e che se tu acchiappi, io ricordo i sacchi di riso, no? Quando prendevi il filo giusto e tiravi il filo e si smontava tutta l'apertura del sacco, perché erano concepiti per dare un risultato immediato, no? Questo nidana, questa condizione che cos'è? Questa condizione è l'elemento, la catena, l'elemento della catena che se acchiappi quello, gli altri vengono di conseguenza, quel filo di luce che ti entra nella stanza, sta tranquillo che aumenta. Tu lavora per guardarlo, goderlo, amarlo, condividerlo, condividerlo, condividerlo. Siamo in un'epoca nella quale parliamo tutti di condivisione e poi ce ne sbattiamo i cubetti. Invece no, invece no, invece no. Bueno, Finito, 30 minuti, mi vergogno, state bene, e via.